Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galot, proposte al microfono da Monia Parente.
All'avvenimento tragico della morte sulla croce fa seguito un trionfo di gloria. L'amore che aveva perseverato fino all'estremo nel sacrificio diventa un amore vincitore che diffonde i frutti della sua oblazione. La manifestazione del trionfo avviene per tappe, perché diverse tappe sono necessarie per far apparire in una maniera più chiara i risultati ottenuti a favore dell'umanità dall'offerta redentrice. Subito dopo la morte, Cristo entra con la sua anima nella gloria celeste e fa ricadere su tutta l'umanità del passato i frutti della grazia salvifica. Alle anime dei defunti che hanno accolto questa grazia dà accesso alla felicità celeste. Poi, il terzo giorno dopo la morte, il suo corpo esce dalla tomba. Egli stesso fa constatare questa risurrezione con un certo numero di apparizioni, in cui mostra l'evidenza dell'identità del suo corpo attualmente vivente con il corpo che è stato immolato sulla croce. Dopo 40 giorni di questo periodo di apparizioni c'è la dipartita definitiva. Cristo lascia sulla terra i suoi discepoli, si eleva verso il cielo e scompare agli occhi di tutti, per stabilirsi ormai nella gloria celeste. Questa ascensione lo rende invisibile, ma annuncia una presa di possesso del suo regno e una manifestazione della sua sovranità sulla terra. Al momento della Pentecoste, Cristo invia lo Spirito Santo, come aveva promesso, perché è per mezzo dello Spirito che si manifesterà tutta la portata del suo trionfo. È per mezzo dello Spirito che si instaurerà e si svilupperà il suo regno, destinato a impiantarsi in tutte le nazioni e a invadere l'universo. In effetti, a Pentecoste lo Spirito Santo fa nascere la Chiesa come Chiesa di Cristo. È Lui che provvede all'espansione apostolica della Chiesa, formando gli apostoli come testimoni di Cristo. Dal giorno di Pentecoste, Egli anima la loro predicazione, rendendo efficace la loro testimonianza, perché si moltiplichino conversioni, che sono tutte conversioni a Cristo. Pertanto è proprio la potenza irradiante di Cristo che si esprime per mezzo dello Spirito. Quando si vuole esprimere la vittoria di Cristo sulla morte, ci si limita a parlare di risurrezione. Non si fa attenzione all'intervallo di 3 giorni che separa i 2 avvenimenti e si è tentati di riassumere l'ingresso di Cristo nello stato glorioso con il fatto del suo ritorno alla vita. Tuttavia, un primo ingresso nella gloria celeste è avvenuto per Gesù nel momento successivo alla sua morte. Da quel momento, mentre il suo corpo stava per essere deposto nella tomba, la sua anima è stata elevata allo stato glorioso. Questo passaggio allo stato glorioso non sempre è stato ben capito, perché si è affermato che Gesù era disceso agli inferi. Questa discesa agli inferi poteva sembrare poco compatibile con uno stato glorioso. In realtà, la discesa agli inferi significa un ingresso nel regno della morte. Qui gli inferi non designano l'inferno, il luogo in cui si trovano i dannati, bensì il luogo in cui, secondo la credenza giudaica, erano radunati i morti. Affermare che Gesù è disceso agli inferi significa affermare che egli ha fatto esperienza della morte e che in questo senso ha raggiunto tutti i defunti. Gesù ha fatto questa esperienza durante 3 giorni. Questa esperienza consisteva nel fatto che l'anima era separata dal corpo. In questa separazione dal corpo, l'anima di Cristo entrava già in uno stato glorioso. Noi sappiamo che tale è lo stato dei defunti che si trovano attualmente nel cielo e godono di tutta la felicità celeste, sebbene le loro anime siano separate dai corpi e lo resteranno sino alla fine del mondo e alla risurrezione generale dei corpi. Gesù è stato il primo a trovarsi in uno stato di morte che era nello stesso tempo uno stato glorioso. La prima lettera di Pietro descrive questa situazione. Anche Cristo è morto una volta per sempre per i peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio, messo a morte nella carne, ma reso vivo nello spirito. Pertanto, con la morte del corpo, si è effettuata una vivificazione spirituale che implica una glorificazione dell'anima. Quando nel momento di spirare Gesù aveva dichiarato che consegnava il suo spirito nelle mani del Padre, questo spirito aveva ricevuto dal Padre una nuova vita, una vita gloriosa. La glorificazione spirituale che trasformava l'anima di Gesù si è compiuta nel momento in cui il Figlio raggiungeva il Padre. Questo era l'orientamento di tutta la sua esistenza terrena. Dopo aver lasciato il Padre per venire nel mondo, ora lasciava il mondo per tornare al Padre. L'incontro è stato un'effusione di amore che noi possiamo difficilmente immaginare. Il cuore filiale di Cristo, trascinato con un indicibile slancio verso il volto amorevole del Padre. Ora, questo amore in cui si uniscono padre e figlio si volge verso l'umanità. Infatti è per lei, in particolare per l'umanità del passato, che Gesù riceve dal Padre nella sua anima pienezza di gloria. Dice la prima lettera di Pietro, e in spirito andò ad annunziare la salvezza anche agli spiriti che attendevano in prigione. Essi avevano un tempo rifiutato di credere, quando la magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè, mentre si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, 8 in tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua. Così, anche ai morti è stata annunziata la buona notizia, perché pur avendo subito, perdendo la vita del corpo, la condanna comune a tutti gli uomini, vivano, secondo Dio, nello spirito. L'idea fondamentale dell'autore è che al battesimo, che attualmente assicura la salvezza, corrisponde per le generazioni incredule del passato una possibilità di salvezza dovuta alla predicazione che è stata loro rivolta da Cristo glorioso. Questo è un modo di affermare che il sacrificio di Cristo ha avuto un'efficacia salvifica per tutti gli uomini, anche per coloro che sono vissuti nelle origini e per coloro che erano riconosciuti come grandi peccatori. Per quelli che sono vissuti nel passato, si potrebbe parlare di valore retroattivo dell'opera redentrice. L'autore si accontenta di affermare un'efficacia universale, senza precisare come essa si manifesti. Attribuendo a Gesù una predicazione o annuncio della buona notizia ai defunti, egli riteneva che questa predicazione avesse suscitato conversioni, senza le quali essa avrebbe fallito il suo obiettivo. Il fallimento sarebbe stato impossibile per una predicazione che proveniva da Cristo glorioso. Ma non viene data nessuna precisazione sulle modalità concrete di tale efficacia. In ogni modo, l'azione salvifica di Cristo glorioso sugli uomini delle generazioni precedenti ha potuto esercitarsi soltanto durante il tempo della loro vita terrena. Una volta trascorso questo tempo, la conversione sarebbe stata impossibile, poiché è nell'ora della morte che viene fissato definitivamente l'orientamento della volontà. Pertanto, tutti gli esseri umani ricevono, prima della loro morte, un dono divino di grazia che permette loro di accogliere la salvezza e di beneficiare di tutti i beni che il Redentore ha voluto procurare all'umanità. Questa grazia speciale può prendere una forma particolare per ciascun uomo, in virtù delle sue condizioni personali di esistenza, dell'ambiente in cui vive e dell'educazione che ha ricevuto. Essa può essere molto diversa da un individuo all'altro, ma di solito richiede un consenso dell'offerta divina di salvezza. Essa può manifestarsi attraverso una molteplicità di tradizioni e credenze religiose, ma reca sempre in sé il marchio dell'amore salvifico di Cristo, che per mezzo del suo spirito l'adatta ad ogni persona. Oltre a questo influsso universale per mezzo della diffusione della grazia in tutta l'umanità, lo stato glorioso ottenuto da Cristo subito dopo la sua morte ha prodotto un altro effetto non meno degno di ammirazione. A tutti quelli che nel passato avevano accolto la sua grazia, egli ha aperto la porta della felicità celeste. La gloria che Gesù aveva ricevuta nella sua anima l'ha condivisa con tutti quelli che, essendo vissuti bene, non avevano ancora ricevuto la ricompensa della loro buona condotta e attendevano una risposta divina. Ciò significa in particolare che Gesù ha voluto comunicare immediatamente a tutti gli uomini del passato la sua gioia di vedere il Padre e di possederlo. Sulla terra egli non aveva vissuto nello stato di visione beatifica, ma dal momento della sua morte era entrato in tale stato, che in lui acquistava un carattere unico, perché egli era il figlio unico di Dio ed era Dio. È in questa visione, che nello stesso tempo era un possesso, che Gesù introduceva ormai i defunti. Alla morte sul Calvario ha fatto dunque seguito, nell'invisibile al di là, un'immensa esplosione di gioia, quella dell'umanità che entrava nella felicità celeste. Così, l'amore redentore di Cristo ha fatto apprezzare i frutti meravigliosi che provenivano dal suo sacrificio.
Al centro dell'amore. Il mistero del cuore di Gesù. Meditazioni di Jean Galo, tratte dal volume omonimo pubblicato dalle Edizioni Apostolato della Preghiera. Proposte al microfono da Monia Parente.